Astronauticast. Ritrovati a tutti amici all'ascolto all'episodio 2, stagione 7 del podcast di Astronautica preferito dagli italiani. Siccome ci piace vincere facile, sappiate che non ce ne sono altri, come sempre diciamo in queste occasioni. E ben ritrovato anche al mio co-host e questa sera unico ospite insieme a me di questa nostra trasmissione, Paolo Amoroso da Milano.
Ciao a tutti, vi saluta Paolo Amoroso da Milano. E questa sera siamo soltanto Marco e io. Ci dispiace in particolare che non sia qui con noi Riccardo in montagna, perché gradisce talmente tanto questa sigla che ci dispiace questa sera non possa ascoltarla. È la nostra sigla provvisoria di questa nuova stagione, in attesa di sceglierne poi collegialmente una definitiva.
Beh, in effetti mi sembrava di far torto a Michael a cambiare così tante cose a partire dalla sigla, perché tutto il resto, come al solito, quando si lascia a campo libero al regista olografico di Emergenza, non è detto che rispetti il solito cliché, la solita checklist che tengo qui davanti agli occhi, con i migliori propositi, però già ho ciccato perché non sto registrando con Audacity per evitare il ritorno in cuffia e tutta una serie di problemi che ai nostri ascoltatori interessano poco o nulla. Speriamo comunque che tra Studio Mode e la nuova versione di Hangout che fa il suo debutto sui sistemi della regia proprio stasera non ci siano troppe sorprese sgradite. Ma di sicuro puntiamo sulla qualità, grazie alla presenza del nostro Paolo, il nostro saggio nonno Apollo, con il quale ci intratterremo stasera su una serie di argomenti. Alcuni ce li siamo preparati perché erano nella scaletta dedicati esplicitamente a noi, altri improvviseremo un po', sfidiamo il pubblico ad accorgersi, a capire che cosa era davvero di nostra competenza, tra virgolette, e cosa invece era stato assegnato agli altri host che stasera uno dopo l'altro hanno dato pacco. Dai, diciamo la verità, ci hanno lasciato soli. Comunque, Paolo, ad Halloween, come mai solo io e te? Vabbè, comunque, iniziamo intanto da te, Paolo, così io nel frattempo vado avanti e sbircio l'articolo che doveva commentare.
Bene, certo.
Michael, ok, sei d'accordo? Allora, visto che siamo così pronti e scattanti, ti direi di raccontarci un po' cos'è successo al volo inaugurale, al drop test inaugurale di Dream Chaser.
Sì, si è svolto il 26 ottobre del 2013 un atteso test del Dream Chaser, il nuovo spazioplano progettato e in via di realizzazione dalla Sierra Nevada Corporation, una società aerospaziale americana che concorre per il contratto NASA di fornitura di servizi di trasporto di astronauti da e per la stazione spaziale. Si erano svolti precedentemente altri test, innanzitutto a terra e poi anche test di volo, ma con il Dream Chaser, lo spazioplano, agganciato a un elicottero, quindi trasportato come carico da un elicottero per quanto in volo. Quello del 26 ottobre è stato invece il primo test di sgancio dall'elicottero. Un gigantesco Sky Crane Ericsson, una gru del cielo Ericsson, uno di quegli grandi elicotteri che possono trasportare carichi molto pesanti, che lo ha sollevato e alla quota stabilita sganciato per poi proseguire il volo planato verso la pista. Diciamo subito che il test si è concluso con un danneggiamento del veicolo, con un incidente, ne parleremo tra un momento. Ma la cosa importante è che tra lo sgancio dall'elicottero e l'arrivo a pochi metri dalla pista, il volo si è svolto regolarmente. Tutti i sistemi, l'avionica, i sistemi di navigazione di bordo hanno funzionato, almeno per quanto ne sappiamo, perfettamente, guidando lo spazioplano in planata, diciamo che assomiglia un po' allo Space Shuttle, un veicolo simile anche in questo caso, un corpo portante. Si è diretto, con la pista, arrivando con la velocità giusta e nella direzione giusta. Solo che al momento di aprire i carrelli, quello di sinistra non è uscito dall'alloggiamento, ne ha tre, ricordiamo il Dream Chaser, due sotto uno sotto ciascuna ala e un pattino anteriore. Dicevamo che il carrello, dell'ala sinistra non si è aperto e quindi il veicolo, si è schiantato da un'altezza, diciamo, di direi di non più di un paio di metri, a giudicare dal video, pubblicato da Sierra Nevada e che peraltro mostra il resto del volo spettacolare. Dicevamo, è caduto da un'altezza relativamente limitata. E qui, le notizie si fanno un po' più confuse. Dicevamo che Sierra Nevada ha rilasciato il video con, diverse immagini da diverse angolazioni del volo dall'interno dell'abitacolo. Un test senza equipaggio si è trattato, ricordiamolo, e poi dall'esterno, fino appunto a quando, era a pochi metri dalla pista e stava per, toccare terra. Dicevo che qui le notizie si fanno un po' meno precise perché all'inizio si era parlato di un ribaltamento del veicolo. Per il momento non ho trovato conferme a questo ribaltamento. Quello che si sa invece è che i danni sembrerebbero relativamente limitati e che dovrebbe essere possibile riparare senza ritardi eccessivi il veicolo e utilizzarlo per gli altri test per cui era stato inizialmente programmato. Un'altra cosa da segnalare è che il carrello utilizzato in questo test ha un tipo di sistema di apertura idraulico che non è quello definitivo che verrà utilizzato sul modello di produzione, cioè quello che sarà impiegato nei voli nello spazio, che utilizzerà invece un sistema elettrico. L'attuale sistema idraulico di apertura del carrello è derivato e utilizzato anche su un jet militare americano. Quindi si presume che nell'impiego definitivo gli eventuali problemi presenti in questo carrello possano non manifestarsi. In molti hanno così manifestato dispiacere per questo incidente, ma in realtà l'incidente è capitato nel momento migliore in cui poteva accadere, cioè nella fase di test, quando si eseguono voli e controlli per eliminare proprio i problemi latenti e non solo. Ma è accaduto anche in una missione, in un volo, in cui il veicolo è letteralmente pieno, imbottito di sensori e ripreso da ogni angolo da telecamere che possono quindi aiutare i tecnici, gli ingegneri di Sierra Nevada a capire quale è stato il problema. Secondo, ripeto, le notizie che ci sono fino ad ora, questi danni non sarebbero particolarmente gravi. E non dovrebbero causare ritardi eccessivi nel programma di sviluppo di questo veicolo. Dalle notizie che riusciamo ad avere, dicevo, non c'è una conferma del ribaltamento del veicolo, ma sembra quasi che il veicolo abbia sbattuto sì sulla pista, ma che poi sia scivolato fuori pista senza però ribaltarsi. Rimaniamo in attesa di confermare, di capire meglio che cosa è successo. Per il momento le immagini e video si limitano alle ultime fasi prima de che il velivolo toccasse terra e non ci sono quindi né foto del veicolo dopo l'incidente né le fasi finali del video che ne mostra l'atterraggio o meglio la caduta sulla pista. Quindi siamo in attesa di capire quanto voi, che cosa è successo e naturalmente avremo modo ri di riparlarne nei prossimi episodi. Stai mostrando, Marco, adesso il video molto spettacolare, come peraltro tutti i video degli atterraggi dello shuttle, del test del 26 ottobre del Dream Chaser.
Sì, mi dispiace sempre per la regia un po' traballante, ma non riesco a portarlo a piena pagina. Però quello
Sì,
che è
non è un problema.
interessante è proprio vedere come con un cliffhanger degno del miglior regista è stato deciso di tagliare il
Sì.
filmato proprio nel momento in cui probabilmente si è verificato il contatto del velivolo con la pista. E questo ovviamente può dare adito a tutte le possibili ipotesi. Sì, come dicevi tu, sarebbe interessante capire. La cosa che invece mi preme molto che gli ascoltatori prendano in considerazione è proprio il concetto che vi ho espresso all'inizio, cioè che un incidente, un malfunzionamento, un difetto scoperto in questa fase è proprio il motivo per cui si fanno voli di prova. Non è mai da intendersi come una sconfitta o come un setback, come un passo indietro, ma semmai come un grosso passo avanti, perché ci sono difetti particolarmente maliziosi che si manifestano a volte solo dopo, solo quando a sorpresa, con il veicolo magari già certificato, dichiarato idoneo al volo, si scopre che qualcosa era stato sottovalutato o proprio non era stato visto. E a maggior ragione il fatto che il carrello non è quello definitivo mi fa preoccupare relativamente. Invece volevo fare un piccolo commento di tipo sempre così più da appassionato, cioè che rivedere volare un corpo portante come il Dream Chaser mi fa tornare alla mente da una parte l'uomo da 6 milioni di dollari, la cui sigla di apertura mostrava un veicolo non certamente il Dream Chaser, ma comunque un lifting body, un corpo portante molto simile che volavano, questi oggetti volavano già all'inizio degli anni 60, quindi la sua forma avveniristica in realtà non è avveniristica per niente, semplicemente è stata tenuta nel cassetto per moltissimo tempo dopo che la NASA ne aveva sperimentato, assaggiato le caratteristiche aerodinamiche ed è poi stato ripescato dalla Sierra Nevada per il design di questo suo veicolo riutilizzabile. L'altro commento, e questo è un po' anche un invito ai nostri ascoltatori, io ricordo di avere visto diversi anni fa un documentario in cui Peter Diamandis commentava, raccontava di come nacque da bambino la sua passione per l'astronautica e di come la possibilità, adesso che è una persona, un imprenditore, un fisico, una persona di successo, la possibilità che ha adesso di finanziare con il suo Google X Prize, scusate, con l'X Prize, perché poi Google è entrata successivamente, le idee più innovative nel campo della corsa allo spazio, beh, è davvero qualcosa che trasmetteva tutta la sua passione e anche in qualche modo una capacità visionaria che appartiene ed è tipica di quei personaggi che sanno dare la spinta e che più magari che offrire un brevetto, un'innovazione singola, sono in grado di fare da opinion leader, da trascinatori, da stimolatori della voglia di fare, di costruire e di sorpassare le barriere che fino ad oggi ci tenevano incatenate al suolo del nostro bel pianeta. Quindi non lo so
Sì,
se qualcuno sarà in grado di ritrovare questo documentario, ma potrebbe
intanto vorrei
essere.
precisare una cosa in base a alla discussione che vedo iniziata nella chat. Si chiedono se ci sia un video che mostra l'impatto del Dream Chaser, il crash. No, non c'è, almeno non è stato rilasciato pubblicamente un video dell'impatto. L'unico video rilasciato è quello dall'istante dello sgancio dall'elicottero. Fino alle ultime fasi prima che toccasse terra il Dream Chaser, quindi pubblicamente non ci sono né immagini statiche né video dell'incidente.
Esatto, beh, arriveranno, probabilmente,
Sì,
non lo
sì, sì.
so. E niente,
Un'altra
quindi.
cosa che volevo notare, scusa, riguardo al video è la forte inclinazione in avanti in discesa del Dream Chaser, naturalmente prevista dal profilo di volo. Durante la fase di avvicinamento alla pista e discesa. Questo è caratteristico dei corpi portanti che hanno una limitata portanza, cioè una capacità di rimanere in volo e di sostenersi. Anche lo shuttle aveva un angolo di discesa piuttosto ripido e sono veicoli il cui volo appare molto spettacolare anche proprio per questo, cioè avviene molto rapidamente e con queste manovre che fanno venire i brividi ai non addetti ai lavori, ma ripeto, sono molto spettacolari.
Eh sì, anche lo shuttle, Paolo, se ci ricordiamo bene, veniva giù un po' come un mattone, aveva, se non ricordo male, un angolo di attacco verso, diciamo, in fase di discesa il doppio di quello di un aereo di linea, oltre che una velocità decisamente maggiore. Ma infatti lo shuttle affonda le radici della sua aerodinamica proprio in alcuni dei lifting bodies sperimentati dalla NASA degli anni 60.
Sì, vedo qui nella notizia su questo test del Dream Chaser curata da Alberto Zampieron che lo shuttle ha un angolo di discesa di 20 gradi, mentre il Dream Chaser ne ha uno di 23 gradi, quindi ancora leggermente più inclinato durante la discesa addirittura dello shuttle. E tocca terra a una velocità di circa 190 nodi, se non sbaglio, che dovrebbe equivalere a 350 km orari o giù di lì, se non ricordo male. Sì,
Sì.
touchdown a 350 km orari di velocità. Vale la pena di ricordare, a proposito delle circostanze in cui è avvenuto questo schianto, che comunque sia avvenuto, cioè se ci sia stato un ribaltamento, anche solo uno scivolamento lungo la pista, i tecnici di Dream Chaser poi hanno ispezionato il compartimento dell'abitacolo, cioè il compartimento riservato a un equipaggio nel caso di un volo con astronauti a bordo, e hanno visto che non ci sono stati danni alla struttura. Quindi, molto verosimilmente, se fossero stati presenti astronauti a bordo con un incidente di questo tipo, essendo tra l'altro opportunamente legati e impragati ai loro seggiolini, non avrebbero riportato lesioni particolarmente gravi, o magari solo qualche contusione, o forse neanche quello. Ricordiamo che questi veicoli vengono progettati anche per mantenere l'equipaggio in condizioni di sicurezza, preservarne l'integrità, anche in caso di incidenti di questo tipo.
Esattamente. Mentre Paolo, tu raccontavi così efficacemente le vicende più o meno fortunate di Dean Cesare, io furbescamente me ne sono andato a dare un'occhiata alle vicende altrettanto tristi, se vogliamo, o forse peggio direi, del MLM Nauka o Nauka, che è uno degli elementi della parte russa della Stazione Spaziale Internazionale che ancora non ha raggiunto il nostro avamposto orbitale. Perché era fermo nelle officine dell'azienda Khrunichev, una delle fornitrici dell'Agenzia Spaziale Russa per quanto riguarda tecnologia spaziale, e in questo caso fornitrice di questo modulo chiamato appunto MLM Nauka. E il motivo è che pare da articoli pubblicati sulla stampa specializzata russa, come ci racconta il nostro Filippo Magni, che non abbia superato una serie di test al suo impianto elettrico, e la gravità dei malfunzionamenti riscontrati è tale da richiedere un intervento probabilmente di 12-18 mesi per la sistemazione di tutti i difetti. E per fare questo c'è bisogno di rispedire il modulo al costruttore, dicevamo appunto alla Khrunichev. Ed è interessante analizzare da un punto di vista storico e magari commentare un pochino su questo, come il modulo non sia stato progettato e costruito recentemente, ma risalga addirittura a ben prima del lancio del primo modulo della Stazione Spaziale Internazionale, che ricordo è stato lanciato da un Proton russo, perché la costruzione è iniziata nel 1995. Doveva essere la scorta, il backup e poi il successore del Functional Cargo Block 1, il modulo Zarya, che è appunto questo primo modulo lanciato nel 98 dai russi, però non fu mai completato. Raggiunse all'inizio un livello di costruzione e di rifinitura del 70%. Poi nel 97 venne deciso di trasformarlo, di elaborarlo, convertendolo nello Universal Docking Module. Però è stato poi abbandonato questa idea, e nel 2004 viene poi deciso di convertire nuovamente il modulo nella configurazione Functional Cargo Block 2, e sostanzialmente si tratta di un modulo scientifico, quindi di una zona in cui sarà possibile condurre esperimenti, collegare tutta una serie di macchine e di esperimenti inviati da terra. E questo è il ruolo che era stato scelto per ultimo e per un lancio programmato nel 2007. Beh, insomma, potete fare voi stessi i conti, si è accumulato un pochino di ritardo. Filippo giustamente ci sottolinea come la Krunichev è la compagnia, che la società che con più problemi alle spalle per quanto riguarda la qualità dei suoi servizi al sistema spaziale russo. Per esempio ha sofferto molto ultimamente dei fallimenti ripetuti del razzo Proton, il più recente proprio lo scorso luglio, quando sono andati persi 3 satelliti della costellazione GLONASS, che è il GPS costruito dai russi. E quindi insomma, per questo dicevamo all'inizio come titolo vicende travagliate, e questo dimostra anche come la crisi dell'ex Unione Sovietica abbia interrotto la costruzione e la capacità di muoversi agilmente nella costruzione di nuovi moduli e di assicurare una qualità del 100% quando si va diciamo, oltre al semplice mantenimento dei servizi per i quali invece incassano dei bei soldi, perché ricordo che le Soyuz utilizzate in questo momento come unico veicolo in grado di trasportare uomini verso la stazione spaziale è assolutamente affidabile, di grandissima qualità, così come il suo razzo R7. Però questa qualità gli americani la pagano molto cara, perché se sbaglio, correggimi Paolo, mi pare che un posto costi intorno ai 30 milioni di dollari o 40 milioni di dollari.
Per le agenzie quello è l'importo per un turista spaziale, il costo del biglietto per un turista spaziale è intorno ai 35 milioni di dollari. Invece le agenzie spaziali, ci riferiamo ai contratti NASA a cui poi fanno riferimento le altre agenzie come quella europea, hanno un costo di circa 70 milioni di dollari ad astronauta.
Beh, insomma, quindi il doppio di un turista. Certamente l'addestramento, e lo stiamo vedendo con il diario di Samantha curato proprio da te nella sua edizione italiana, l'addestramento e tutte le cure che l'astronauta riceve non sono pari a quelle di un ospite che siede e non tocca e non fa, e quindi deve solo badare sostanzialmente a non fare danni a se stesso.
E a proposito di Samantha, il cui lancio è previsto per il novembre del 2014, le ultime indiscrezioni che ho letto sui possibili ritardi nel lancio del Nauka parlano di un lancio verso il settembre del 2014, quindi poco prima dell'arrivo di Samantha sulla stazione spaziale. E c'è una cosa che mi ha sempre incuriosito del Nauka. Guardando nel corso dei mesi le statistiche di accesso al nostro Astronauti News, il nostro sito di notizie sull'astronautica e lo spazio in italiano, che tra le ricerche Google che portano utenti al nostro sito ce n'è sempre stata una piccola quantità che riguardavano proprio il modulo Nauka, ricerche tipo modulo russo Nauka o qualcosa del genere, di utenti evidentemente interessati ad approfondire le vicende di questo modulo. Da diversi mesi lo stavo notando e non è mai calato l'interesse per questo modulo, così una curiosità da nerd Google Analytics.
Beh, interessante, perché non me lo sarei mai aspettato, anche perché davvero il fatto stesso di sapere che esiste un modulo non lanciato chiamato Nauka, sì, è davvero un'informazione da specialista. Mi fa piacere che pensino di poter trovare questo genere di commenti o di informazioni, di aggiornamenti sulle nostre pagine. A proposito di aggiornamenti, Paolo, proprio i miei vicini di stanza, perché fisicamente stanno proprio a pochi metri da me, i colleghi...
Ah, scusami, corregge giustamente la chat... Avevo indovinato il mese delle indiscrezioni, ma non è il settembre del 2014 ma del 2015, c'è una differenza abbastanza significativa di un anno, quindi.
Beh, dobbiamo chiedere a Grazie. Samantha se ha voglia di aspettare o di essere lanciata poco dopo, oppure se ha voglia di restare più di un anno a bordo solo per togliersi la soddisfazione di farsi una svolazzata all'interno del modulo scientifico Nauka. Vedremo. No, dicevo che i miei colleghi di stanza, i ragazzi del Flight Control Team di Gaia, hanno dovuto subire, tra virgolette, un ennesimo rinvio della loro data di lancio, per la quale vi posso assicurare davvero si allenano, si preparano e fanno simulazioni da mesi senza guardare al calendario. Non ci sono feste, non ci sono domeniche, solo il turno di notte per il momento non viene fatto, ma davvero il team sta lavorando sodo, ed è forse proprio a causa di questa intensa attività di prova e di test che è stato scoperto un possibile difetto su uno dei transponder che sono appunto degli apparati di telecomunicazione a bordo del satellite, transponder che servono tra le altre cose, a mettere in collegamento il Flight Control Team e gli scienziati a terra con lo spacecraft, quindi con Gaia, per ricevere dati e inviare al satellite comandi. Quindi si tratta di un organo letteralmente vitale, senza il quale Gaia, lo spacecraft, è praticamente sordo, non può ricevere nuovi comandi e non può inviare i risultati delle sue osservazioni. Ed è per questo che si è deciso di smontare i componenti che contengono questo potenziale difetto e rimandare i componenti in Europa prima del lancio per essere sostituiti, e questo richiede uno spostamento per un lancio che avverrà non prima del 20 dicembre. Questo stamattina è apparso sui nostri schermi l'aggiornamento che il 20 dicembre del 2014 è la nuova data di lancio scelta per questo fantastico satellite, dalla forma stranissima, sembra un cappello con una visiera particolarmente ampia, con una falda particolarmente ampia.
Un gigantesco cappello, peraltro.
Sì. Tra l'altro mi viene da sorridere perché sentendo i colleghi che si preparano, c'è uno spacecraft che raccoglie così tanti dati che la sua connessione verso terra ha una velocità dell'ordine dei gigabit, mentre su XMM noi riceviamo a una più, come dire, vetusta velocità di 128-120 kilobit al secondo, e chi fa due conti si accorge che i nostri dati viaggiano tranquillamente su una vecchia ISDN a due canali.
In un modo o nell'altro ti ritrovi sempre con un digital divide.
Eh sì, è vero. Però tra l'altro questa notizia, Paolo, ti dicevo nel fuori onda, che mi porta a raccontare una vicenda curiosa che magari molti dei nostri ascoltatori non conoscono e che riguarda proprio XMM, uno dei due satelliti su cui ho la fortuna di lavorare. E nel 2008, quando mi occupavo di tutt'altro, il mio istruttore era di turno la sera in cui, dopo aver inviato un comando per far scattare uno degli interruttori, dei relè, che mette in collegamento l'antenna fisica avvitata ce ne sono due di antenne, uno su ogni lato opposto dello spacecraft, quindi uno sul lato più Z, l'altro sul lato meno Z, e chiaramente la trasmissione o la ricezione dei comandi avviene attraverso l'antenna che è rivolta verso la stazione trasmittente, mentre per contro l'altra sarà rivolta verso lo spazio. È un po' più difficile ricevere e inviare comandi se il satellite li spara verso le stelle. Comunque è un'operazione del tutto di routine comandare il cambio dell'utilizzo di queste due antenne, passando da una all'altra, perché durante le manovre lo spacecraft appunto può esporre verso la Terra o l'antenna 1 o l'antenna 2 a seconda appunto del suo orientamento rispetto alla stazione, alla ground station, alla stazione ricevente e trasmittente. Ed è in questa operazione di routine, fatta svariate centinaia di volte dal momento del lancio, dai 9 anni trascorsi dal suo lancio, ad un certo punto perde contatto e telemetria col satellite. In questo caso suonano tutti gli allarmi, turno di notte, e la prima cosa che un controller pensa è: oddio, cosa ho sbagliato? Perché è la reazione assolutamente automatica. Parte una scarica di freddo lungo la spina dorsale, si prende la procedura, si controlla, ho fatto tutto correttamente, sì, 2-3 volte, allora si controlla diciamo, a che livello è fallito il comando, per esempio se ha mai lasciato la ground station, magari si è tagliato un cavo, magari qualcosa è andato storto, non si sa. Sta di fatto che, nonostante tutti i tentativi, si perde ogni contatto col satellite, e tutti i tentativi successivi di riacquisire il controllo con le procedure di emergenza a nostra disposizione non funzionano. E allora cosa si cerca di fare? Beh, ovviamente si comincia a pensare al peggio, si cerca di rintracciare il satellite visivamente, perché nonostante abbia un'orbita piuttosto alta, che ha un apogeo di 100.000 km e un perigeo di 10.000, era possibile, siccome è un mostro di quasi 12 metri, cercare di vederlo, soprattutto quando in teoria la sua posizione è tale per cui riflette molto bene il sole. E proprio da uno degli osservatori qui vicino ad Darmstadt, di Stregenburg mi pare si chiami, il satellite viene individuato, viene visto, e questo lo conforta molto, perché proprio in funzione del fatto che era stato visto così brillante si capisce che non è andato in mille pezzi, che ovviamente una delle motivazioni per cui il satellite non risponde è che, per esempio, c'è stato un impatto con un debris, meteora lo ha trapassato, o, insomma, o che un serbatoio del carburante sia esploso e quindi ha portato alla distruzione del satellite. A questo punto entrano in gioco i colleghi della dinamica volo, perché dal satellite non arriva più telemetria, ma grazie alle osservazioni ottiche è possibile calcolare esattamente la sua orbita e capire se il satellite è in controllo di se stesso, seppure in autonomia, insomma in situazione di emergenza, oppure no. E si capisce che il satellite, orbita dopo orbita, si mette a posto. Per 3 giorni non si riesce a fare nulla e allora cosa si fa? Si chiede aiuto agli americani delle antenne di Goldstone, che irradiano verso il satellite un comando doppio di cambio dell'antenna usata per ricevere e trasmettere, che riesce a trapassare fisicamente il corpo metallico del satellite e ad essere captato dall'antenna teoricamente in ombra, che per un puro gioco di fortuna che vi spiegherò tra poco è in grado di captare il segnale da terra, di completare la transizione di questo relè in una posizione fissa e stabile, e quindi improvvisamente finalmente arriva telemetria dal satellite quando ormai dopo 3 giorni di tentativi si pensava che si fosse perduto. E cosa era successo? Per tornare ai nostri difetti che si scoprono solo quando il componente è lanciato, il relè che collega l'antenna col transponder è un relè doppio ed è un relè fisico, nel senso che c'è proprio una parte meccanica che ruota mettendo in collegamento una pista elettrica piuttosto che un'altra. E è successo quello che teoricamente il costruttore aveva garantito non avrebbe potuto succedere mai, cioè che il relè è rimasto bloccato nel mezzo, non era collegato né con l'antenna 1 né per un pelo con l'antenna 2, o meglio era collegato proprio per un niente, ed è stato quel niente che è stato in grado di lasciar condurre il segnale elettrico raccolto dall'antenna fino al transponder. E da quel momento noi non eseguiamo più questa manovra di antenna endover, ma noi abbiamo fatto in modo che il transponder di bordo 1 sia collegato all'antenna 1, il transponder di bordo 2 sia collegato all'antenna 2, abbiamo perso in questo senso, abbiamo scelto di perdere la ridondanza, e oggi cosa facciamo? Quando abbiamo bisogno di usare un'altra antenna, semplicemente spegniamo un transponder e accendiamo l'altro. Spegniamo la trasmittente, perché in realtà per sicurezza la parte ricevente del transponder è sempre accesa su entrambe le antenne. E quindi si è poi capito, con altre prove al banco, con degli esemplari ingegneristici di questi transponder, che in presenza di un segnale elettrico che induce il movimento del transponder, di amperaggio non sufficiente o di tutta una serie di altre circostanze possibili, anche se questa cosa teoricamente è possibile tipo una volta su 1 milione, ecco, noi abbiamo azzeccato quell'unica possibilità. Il signor Murphy, che gira molto volentieri nei corridoi dell'ESOC, quella sera ha deciso di fermarsi alla porta E41, dove si trova la control room di XMM. E quindi per adesso noi non eseguiamo più antenna swap, ma solo transponder swap, cosa che invece continuiamo a fare con lo stesso tipo di transponder, con lo stesso tipo di relè, sul satellite Integral, dove però siamo furbi, lo spacecraft ci consente di fare una cosa, di caricare a bordo in una memoria tampone un comando che viene rilasciato in automatico alcuni minuti dopo quello che teoricamente arriva da terra, che induce e ordina lo stesso cambio lo stesso giro al relè che teoricamente dovrebbe scattare col comando che arriva da terra. Quello a bordo lo ordina per 3 volte, così che se mai ci si trovasse anche su Integral, nel caso in cui il relè si blocca nel mezzo, con 3 ripetizioni si è convinti perché il segnale elettrico che mi vengono solo termini in inglese, che ingaggia, che fa scattare il relè, sia sufficiente per completare questo giro fisico del relè intorno al suo perno. E questo è il racconto non del nonno Apollo, ma del, non lo so, dello zio Peppino, non lo so.
Dello zio Marco.
Ok, spero sia stato interessante, soprattutto di essere riuscito a spiegarmi.
E quindi immagino che si siano salvate anche le coronarie del controller che era di turno quella sera.
Sì, beh, ripeto, è stato il mio istruttore, quindi abbiamo raccontato questa storia anche condito con una serie come dire, di colorite metafore in inglese, e devo dire
Come
che mi
si
ha detto:
suol
non
dire in
vuoi, io
questi
non auguro a
casi?
nessuno di essere il controller che manda il comando, l'ultimo comando al satellite, quello che tu mandi, puff, e non c'è più telemetria, perché nonostante non fosse colpa sua, per qualche tempo ha sudato veramente freddo, non fosse altro per il suo posto di lavoro, ma non era chiaro cosa fosse successo, quindi è chiaro che la prima
Certo.
reazione è quella di andare a cercare un errore del controller, cioè della persona, non del controller.
Dello spacecraft controller.
Esatto.
Bene, direi che a proposito di orbita, di percorso orbitale, anche noi abbiamo compiuto la prima metà della nostra orbita, almeno a giudicare dalla checklist, dalla nostra news docket in programma.
Scusa, stavo dando un'occhiata alla chat, ma non me lo posso proprio permettere. Beh, devo dire che la scorsa volta lo abbiamo saltato, ma abbiamo avuto una lunga serie di donazioni da questo luglio fino a oggi. Ed è così lunga che per mettermi a raccontarla tutta dovrei davvero passare più di un quarto d'ora. Prometto quindi di preparare per le note dell'episodio l'elenco, la lista completa di tutti i donatori che ci hanno dato una mano con i loro contributi o iscrivendosi all'associazione ISA. Abbiamo avuto molti nuovi iscritti, compresi anche alcuni rinnovi. Vi ringrazio tutti uno per uno. Voi sapete chi siete, e devo dire ancora una volta che il vostro sostegno ci dà veramente una mano, perché riusciamo, per esempio, a fare degli investimenti legati alle strumentazioni che usiamo per registrare, per darvi un suono che sia degno delle vostre orecchie, ce la mettiamo tutta, ma anche per fare piccoli investimenti come quello prossimo che vedrete concretizzarsi sulle pagine di Astronauti News nelle prossime settimane, che è quello per esempio di andare ad acquistare un tema grafico a pagamento che ci consentirà anche di avere un supporto attivo, di chiedere lo sviluppo di nuove features, tante e altri interessanti sviluppi che vengono tutto vantaggio dei nostri lettori. E sempre vi chiediamo un piccolo contributo, speriamo davvero che anche magari con l'arrivo delle prossime feste vi venga voglia di fare una piccola donazione al vostro podcast. Se vi teniamo un po' di compagnia, dateci una mano; se non siamo troppo noiosi, datecene due di mani. Ma la cosa migliore che potete fare è sicuramente quello di dare il sostegno all'associazione tutta, iscrivendovi all'associazione ISA, anche perché, piccola indiscrezione per addolcire la pillola, Paolo, abbiamo iniziato a darci da fare per l'edizione 2014 di Astronauticon. Sapete che abbiamo saltato praticamente le ultime due edizioni a causa dei leggerissimi cambi di vita privata di molti delle persone
Dei
che.
membri chiave del direttivo.
Esatto, quindi c'è stato qualche problema a relazionarsi con l'Italia in maniera stabile e costante negli ultimi 12-18 mesi. Ma a questo punto, dove tutti siamo più o meno stabilizzati, abbiamo deciso di rimettere mano alla cosa, e probabilmente con l'aiuto del gruppo Deep Space, che gestisce il planetario di Lecco, saremo in grado quantomeno di organizzare la convention. Ma poi sapete bene tutti che cos'è la cosa che ci mette più acquolina in bocca, no? Avere degli ospiti interessanti con cui condividere racconti, esperienze e magari, perché no, visto che parliamo di acquolina in bocca, anche la parentesi gastronauticast o gastronauticon, che dir si voglia, che è sempre stata interessante e apprezzata da tutti i nostri ascoltatori, i nostri frequentatori, i nostri associati. Vedremo. Lo scopo di questo tema, insomma, è quello di agevolare anche la lettura sui dispositivi mobili, quindi sarà un tema responsive, di offrirvi diciamo, anche visivamente un impatto molto bello, con una testata con immagini grandi, e anche con la possibilità di fare l'embed di video e di contenuti multimediali. Insomma, speriamo di offrirvi un prodotto all'altezza delle vostre aspettative, e insomma, fate finta, come dico sempre io, di acquistare in edicola la vostra rivista preferita, visto che di astronautica al momento non ce n'è, ci siamo noi, dateci una mano. E con questo davvero lo spazio, questo a Piagnisteo, direi che
Sì,
lo
volevo
chiudiamo.
soltanto fare una coda a questo spazio, aggiungendo che un'altra attività utile e importante, anche se non implica donazioni, è condividere i nostri contenuti sui social network. Se trovate un articolo interessante su Astronauti News, per esempio, lo potete condividere sui vostri social network preferiti. Potete far conoscere il nostro podcast ai vostri amici geek che magari possono essere interessati anche loro a conoscere lo spazio, insomma, farci conoscere. E anche questa è un'attività utile.
Assolutamente Paolo, grazie anzi di averlo detto perché è una mancanza importante, avrei dovuto ricordarlo subito. E anche serve questo anche a dare un plauso ai nostri articolisti. Tra l'altro mi era venuta mentre tornavo in tram l'idea di così aggiungere un gingillino o un link della settimana che riguarda proprio il nostro sito di Astronauti News, non tanto per autoreferenzialità, ma perché credo che ci sia una serie di post, di messaggi che per la loro natura noi non citiamo quasi mai nelle nostre news docket, ma che invece secondo me meritano più attenzione da parte degli Space Geek. Ma come dicevo, ci torniamo sopra con i link della settimana. E allora Paolo, stanno aspettandolo tutti, le tue fans le sento urlare lì ai piedi del tuo appartamento, è arrivato il momento delle storie di Nonno Apollo, ma non chiedermi la sigla perché non ce l'ho pronta e quindi vai tranquillamente.
Non chiedo la sigla perché non l'ho mai avuta, quindi non mi aspetto certo.
Non la cantavamo, se vuoi te la canto.
No, ci vuole un coro.
Con la vocina giapponese, ti faccio il falsetto, te la canto? No, vero?
Meglio di no, siamo in fascia protetta.
Va bene.
Dicevo che continuiamo a parlare di Gravity, raccontando degli episodi realmente accaduti nella storia dell'esplorazione dello spazio, prendendo spunto da scene o situazioni mostrate nel film. Abbiamo iniziato nello scorso episodio di Astronauticast, proseguiremo anche nel prossimo e stiamo seguendo la trama del film. Siamo arrivati al momento in cui la protagonista del film, la dottoressa Ryan Stone, dopo l'incendio a bordo della stazione spaziale, riesce finalmente a entrare nella Soyuz e ad abbandonare la stazione. Solo che ci sono momenti concitati, quelli in cui si sgancia dalla stazione e cerca di allontanarsi, e quindi non riuscendo a controllare completamente la Soyuz va a sbattere contro la stazione spaziale. Possiamo chiederci: questa è una manovra piuttosto, è un incidente piuttosto grave, è mai accaduto qualcosa di simile nel programma spaziale? Ebbene sì, è accaduto per ben due volte alla solita stazione spaziale sfortunata, cioè la stazione spaziale sovietica Mir. La prima volta è stato il 17 di gennaio del 1994. In quell'occasione era ai comandi della Soyuz TM-17 il comandante Vasily Tsbiliev, che con il suo equipaggio era a bordo della Soyuz TM-17 per fare un breve volo intorno alla stazione Mir e fotografare, in particolare per ragioni ingegneristiche, cioè per vedere in che stato si trovassero i sistemi e il veicolo, per fotografare, dicevo, il modulo Crystal. Solo che nel corso delle manovre della Soyuz, a causa di alcuni interruttori difettosi in una delle leve di controllo manuale, il comandante Tsbiliev della Soyuz non riuscì a controllare il veicolo, che andò a sbattere proprio con il modulo Crystal. Si trattò di un urto, anzi due urti, in cui il modulo orbitale della Soyuz toccò il modulo Crystal e poi in parte anche i pannelli solari della Mir, senza però alcuna conseguenza. Innanzitutto sulla stazione spaziale i cosmonauti presenti non sentirono in alcun modo l'urto, che venne registrato soltanto strumentalmente, cioè dagli accelerometri di bordo. Non ci fu nemmeno una depressurizzazione. La Soyuz TM-17 poi non subì alcun danno, quindi in questo caso le cose andarono bene. Un incidente molto più grave si verificò circa 3 anni dopo, tra l'altro con sempre nello spazio il cosmonauta Vasily Tsbiliev. che in quel momento si trovava sulla mira. Stiamo parlando dell'incidente del 25 di giugno del 1997. In quell'occasione Zbiliev era il comandante della stazione Mir e l'Unione Sovietica e il programma spaziale sovietico si trovava in un momento piuttosto difficile con la crisi e poi la dissoluzione proprio dell'Unione Sovietica. E quindi, visti le scarse risorse disponibili, la scarsa quantità di fondi disponibili per il programma spaziale, i responsabili, sovietici cercavano di, non acquistare i costosi sistemi di navigazione automatica, dei veicoli cargo Progress, ma volevano cercare di sperimentare un nuovo sistema a controllo manuale in cui un cosmonauta a bordo della Mir avrebbe guidato il cargo Progress ad attraccare alla stazione spaziale. Quel giorno, ripeto, il 25 di giugno del 1997, c'era i comandi virtuali della Progress M34, cioè a una postazione di comando in cui il cosmonauta poteva vedere la telemetria e controllare la Progress anche vedendo le immagini dalle telecamere di bordo, con l'avvicinamento della Progress M34, che aveva concluso pochi giorni prima la sua missione di rifornimento alla stazione Mir ed era stata sganciata, già piena di rifiuti, per poi effettuare la consueta manovra di distruzione controllata nell'atmosfera. Ma prima di lasciarla andare in questa distruzione controllata, si decise di usarla come test per fare un nuovo aggancio con questo sistema manuale. Solo che le cose andarono male, sia per il fatto che il nuovo sistema di controllo manuale non era ancora completamente perfezionato, sia perché Zbiliev era a bordo della stazione da molto tempo e aveva avuto una missione difficile. Nel precedente episodio abbiamo citato l'incendio a bordo della stazione spaziale Mir, che si era verificato proprio durante la missione di Zbiliev a bordo. Quindi il cosmonauta non riuscì a controllare la manovra di avvicinamento della Progress, che andò a sbattere, con conseguenze ben più gravi dell'incidente precedente, con la stazione in spaziale, in particolare urtando il modulo Spectre, un modulo con un laboratorio scientifico, il cui urto fu talmente forte che si creò da qualche parte una falla e cominciò a fuoriuscire l'atmosfera della stazione spaziale, quindi cominciò a depressurizzarsi. L'equipaggio riuscì fortunatamente a isolare il modulo e non ci fu bisogno di abbandonare la stazione o di adottare altre precauzioni. Il problema però è che quel modulo, nonostante riparazioni successive, non fu mai utilizzabile dai cosmonauti in ambiente da lavoro normale, cioè senza tuta spaziale. Venne effettuata qualche passeggiata spaziale per ripristinare le connessioni elettriche, cioè nel modulo depressurizzato i cosmonauti entrarono indossando le tute da attività extraveicolare per riallacciare i collegamenti elettrici, ma non fu più possibile trovare la falla, anche se venne cercata in queste operazioni di ripristino senza successo, per ristabilire l'atmosfera all'interno del modulo Spectre colpito dall'urto con la Progress TM34. Quindi, fino alla fine dell'attività della stazione spaziale Mir, non fu più possibile utilizzare questo modulo della stazione spaziale. Andiamo allora avanti con la trama di Gravity, nella scena in cui finalmente, allontanatasi la dottoressa Ryan Storm in qualche modo a bordo della Soyuz, decide di utilizzare i retrorazzi di frenata del modulo di rientro della capsula Soyuz per darsi la spinta e raggiungere la stazione spaziale cinese Tiangong e quindi cercare di mettersi in salvo. C'è un momento appunto di questa scena in cui, anche su suggerimento dell'allucinazione del suo comandante Kowalski, la dottoressa Stone cerca di, attraverso il pannello dei comandi della Soyuz, di ingannare il sistema di controllo del veicolo e fargli credere che il modulo di rientro sia a pochi metri dal suolo e che quindi possano attivarsi i retrorazzi a propellente solido. Questo Questo non è possibile farlo manualmente nella realtà, non ci sono dei comandi, dei controlli per attivare questa accensione, ma è già successo una volta per sbaglio. Stiamo parlando ancora dell'epoca pionieristica del programma spaziale sovietico, in una missione senza equipaggio di un veicolo derivato dalla Soyuz, un veicolo del programma Zond di missioni circumlunari, in particolare la missione Zond 6 del novembre del 1968. In quell'occasione, un veicolo Zond lanciato il 10 di novembre di quell'anno riuscì a circumnavigare con successo la Luna, raccogliendo dati e fotografie, e si avviò a ritorno a Terra. Solo che durante il viaggio di ritorno, un problema a una guarnizione di un portello di chiusura causò la depressurizzazione parziale della cabina. Tenete presente che in quell'occasione non era presente un equipaggio umano, ma erano presenti soltanto dei piccoli animali che quindi morirono, per esempio dei pesciolini o forse anche delle rane o qualcosa di questo genere, che quindi morirono per la depressurizzazione. Ma fatto ancora più importante per il successo della missione, tenete presente che le attrezzature elettroniche dei veicoli spaziali sovietici, in particolare anche della Zond e poi della Soyuz, non erano progettati per funzionare nel vuoto, come per esempio avveniva nel caso delle capsule americane Gemini, in cui gli astronauti potevano fare passeggiate spaziali depressurizzando la cabina e aprendo normalmente in portello, esponendo queste attrezzature al vuoto dello spazio. Quindi iniziarono a funzionare male alcuni di questi sensori e poi in particolare nel rientro nell'atmosfera di questa capsula Zond 6, la bassa pressione ormai quasi a livello del vuoto del modulo del veicolo del Zond causò un malfunzionamento al sensore proprio dell'altimetro gamma che rileva la vicinanza del modulo di rientro, quindi l'equivalente di questa capsula Zond al suolo, e attiva proprio quei razzi a propellente solido che vediamo anche nel film Gravity. Il problema è che il veicolo era ancora appeso al paracadute, si trovava a poco più di 5.000 metri di quota, non ai 2-3 metri di quota dal suolo a cui questi razzi si accendono normalmente. Quindi si attivò la sequenza, venne espulso lo scudo termico, venne sganciato anche il paracadute, come avviene in questi casi, perché quando il funzionamento è regolare e nominale, ormai la capsula è a meno di un paio di metri dal suolo e bisogna sganciare il paracadute per evitare che il vento la trascini lontana. Il modulo cadde da diverse migliaia di metri di quota, schiantandosi al suolo con una energia ben maggiore dell'incidente che ha avuto il Dream Chaser pochi giorni fa. E non rimase molto della povera capsula Zond 6, solo che i sovieti riuscirono a recuperare fra i frammenti della capsula schiantata al suolo anche qualcuno dei fotogrammi della pellicola che aveva scattato riprese della Luna durante la circumnavigazione, e così, pubblicando e mostrando queste riprese, riuscirono in qualche modo a far credere che questa missione avesse avuto successo. Anche per questo episodio è tutto. Vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo, ancora per parlare del film Gravity, nel terzo e ultimo episodio di questa mini rubrica nella rubrica.
Eh sì, Paolo, perché di Gravity non ne abbiamo parlato abbastanza e soprattutto io non l'avevo visto abbastanza volte, e proprio la scorsa settimana me ne sono andato a vederlo per la terza volta in una proiezione privata. È stato questo in realtà che mi interessava di più, in una proiezione privata dedicata ai dipendenti di ESA, e dal momento che per una volta l'intera sala, 85 persone, erano tutti esclusivamente professionisti legati all'astronautica, quindi o controller o addetti al flight dynamics, soprattutto gli addetti ai flight dynamics mi incuriosivano, anche qualche super dirigente, devo dire che è stato divertente perché da un lato tutti quanti abbiamo goduto con l'uso delle immagini 3D, il Real D è stato apprezzatissimo, come dicevamo molte volte, come abbiamo detto molte volte, l'utilizzo sapiente della fotografia e di una regia assolutamente spettacolare, per non dire dell'accuratezza delle ricostruzioni dei veicoli. Qualche mormorio è arrivato quando la nostra buona Sandra Bullock scalcia via la sua tuta e si libra davanti al portello della stazione spaziale. E non credo che fossero dei mormorii legati alla più o meno esattezza scientifica, quanto più legato, come dire, alla splendida forma fisica di questa signora cinquantenne che è davvero, come dire, matura molto bene. Però, insomma, poi per il resto le reazioni sono state quelle che hanno creato tanto dibattito online, no? Quello di, cioè, di quando si passa poi alla credibilità di alcune scene, è meglio appunto che forse in sala non entrino proprio chi certe cose, che certi calcoli li fa di mestiere. Però, insomma,
Ma
overall.
ricordiamo che noi veniamo in pace, cioè analizzare, fare le pulci a questi aspetti tecnici non vuol dire in alcun modo, non vuol dire necessariamente non aver gradito il film. E più si è geek, anzi forse più si gradiscono questi spunti, anche solo gli spunti per conoscere meglio o il funzionamento dei veicoli e delle missioni spaziali reali, o anche per, come facciamo con Nonno Apollo, anche per ripercorrere alcune tappe poco conosciute e curiose della storia dell'esplorazione spaziale.
Ah, sicuramente, anzi, una statua ad Alfonso Cuarón, che è il regista e ha davvero reinventato, ridefinito lo standard di quello che è la rappresentazione cinematografica, dello spazio da un punto di vista dell'hardware. Per tutto il resto, nessuno è perfetto e lo perdoniamo volentieri, almeno io lo perdono molto volentieri, perché ho visto la quantità di gente che ha portato al cinema con questo titolo e che probabilmente qualche bambino avrà la famosa fiamma della passione accesa dalle immagini di questo meraviglioso, film. Beh, grazie, grazie. Sopporta i vecchi borbottoni tecnici come noi. Ora, caro Paolo, ci sarebbe teoricamente una rubrica che è del tutto appartenente alla expertise del nostro Michael Pacchi, volevo dire Michael Sacchi. E perciò, visto che sono oggi io con lo scettro del comando, la sostituisco immediatamente con una notizia che è apparsa proprio ora, proprio un paio d'ore fa, sul blog, sul nostro Astronauti News, che è l'ATV4, il nostro Automated Transport Vehicle, che lascia la Stazione Spaziale Internazionale per rientrare in atmosfera con un rientro distruttivo. La navetta cargo europea ATV4, che è stata battezzata Albert Einstein, ha lasciato la Stazione Spaziale Internazionale il 28 ottobre e rientrerà il prossimo 2 novembre. Albert Einstein è la quarta missione, come lo stesso nome ci dice, dell'Automated Transfer Vehicle di ESA, che si tratta di una navetta progettata per trasportare rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale, che ha anche la capacità, grazie all'utilizzo del suo sistema di propulsione, di innalzare l'orbita della stazione spaziale e soprattutto di liberare in discesa, quando si stacca, come ha fatto proprio 2 giorni fa, molto spazio all'interno della stazione, perché al suo interno vengono immagazzinati tutti i rifiuti e i materiali e gli esperimenti conclusi e non, di cui non interessa trasportare nulla a terra, che si perdono, si bruciano proprio con questo rientro pirotecnico di ATV. Il lancio era avvenuto lo scorso giugno e sempre sulle pagine di Astronauti News, se siete interessati a ricordare l'intera vicenda, potete tornare a dare un'occhiata, anche perché quei post, quei messaggi, questi messaggi sul blog sono tra i meglio documentati, perché uno dei direttori di volo delle missioni ATV è particolarmente generoso nel rilasciare presentazioni e slide utilizzate internamente per l'istruzione degli ingegneri, per l'illustrazione anche alla stampa specializzata di molti dettagli. Il nostro Matteo Carpentieri ha preparato a questo proposito l'articolo, linkando anche il video del distacco, che è molto interessante perché, sempre per i nostri ascoltatori non particolarmente avvezzi a questo aspetto dell'astronautica, vediamo un sistema che è il CURS, o un derivato del CURS, un sistema molto simile a quello utilizzato per il controllo delle operazioni di attracco delle Soyuz, che però non riporta le scritte in cirillico greco a cui potremmo essere abituati, ma in caratteri latini, questo proprio perché, come accennavo, il modulo ATV ha mutuato il sistema di attracco russo e si aggancia alla parte russa della stazione. Questo ha il difetto, se vogliamo, di non consentire, per il diametro del boccaporto rispetto agli armadi standard della zona americana trattino internazionale, non consente di usare ATV per trasportare REC standard, quindi armadi delle dimensioni standard del laboratorio Destiny piuttosto che di Columbus, ma per quello ci pensa il giapponese, il modulo giapponese, e quindi non è un grosso problema. Quindi rimando tutti i nostri ascoltatori proprio alle pagine del blog, dove trovate anche una divertente immagine dell'intero equipaggio, che per fare gli onori, il farewell, insomma l'arrivederci o l'addio a questo modulo che per 6 mesi è rimasto collegato alla stazione, tirano fuori la lingua proprio con la posa di alcuni ritratti buffi di Einstein, dello scienziato Einstein, non certo del modulo. È davvero divertente, un modo originale di ringraziare questo modulo per quello che ha dato alla stazione spaziale.
E in uno di questi di queste foto così commemorative di Einstein con la lingua di fuori, il nostro Luca Parmitano si è fatto fotografare esattamente davanti a Karen Nyberg, in modo che i capelli di Karen sembrino spuntare dietro la testa di Parmitano, ricordando un po' la pettinatura spettinata di Einstein.
Quella me la sono persa, Paolo. Ultimamente mi sto perdendo qualche chicca, grazie di averlo detto, e ancora di più invitiamo gli ascoltatori ad andare a frugare, a cercare queste cose che non succedono tutti i giorni ed evadono un po' dalla routine. E quindi, Michael, carissimo, che ci ascolti in differita o in diretta magari, chi lo sa, ci scuserai se abbiamo saltato la tua rubrica Elab Eloft, un laboratorio volante, ma siamo sicuri che ti rifarai prestissimo. Ma a quanto pare tocca ancora a me, perché siamo arrivati ai link della settimana e oggi pomeriggio, dopo aver sistemato XMM, che ha finito il perigeo e ha cominciato le sue osservazioni per la rivoluzione 2454, mi sono goduto per un attimo di riposo questo video meraviglioso che abbiamo inserito nei nostri link della settimana, che è l'Apollo Lunar Landings Multiscreen. Si tratta di un video YouTube che ci mostra contemporaneamente, in una sorta di sincronizzato, di atterraggio sincronizzato e con audio quasi fedele all'originale, tutti e 6 gli atterraggi delle spedizioni Apollo che sono riusciti a raggiungere la Luna. Quindi manca ovviamente Apollo 13 per ovvie ragioni, ma 11, 12, 14, 15, 16 e 17 sono mostrate. Ma la cosa che mi ha fatto più sorridere è stato proprio la traccia audio, perché se le immagini sono molto belle ed evocative viste così tutte in sincrono, sentire il diverso approccio degli astronauti in fase di atterraggio, tra cui il rumorosissimo equipaggio di Apollo 12, ed è stato per me la cosa più divertente. Non so, Paolo, se tu hai avuto modo di dare un'occhiata e di farti un'opinione.
Sì, concettualmente è semplice l'idea di questo video, ma il risultato è straordinario sia dal punto di vista visivo, in cui si possono valutare la diversa composizione geologica, geografica del territorio di atterraggio. Per esempio, nelle prime missioni le zone sono quasi pianeggianti, sono sostanzialmente pianeggianti, mentre nelle missioni successive si vedono montagne o anche valli o territori molto più accidentati, ma anche il fatto di avere tutti in gruppo gli astronauti che parlano di ciascuna missione, messi tutti insieme a ascoltarli contemporaneamente, e ciascun equipaggio, ciascun astronauta commenta a modo suo fasi diverse, le stesse fasi della discesa. Quindi è suggestivo vedere anche come reagivano, come lavoravano insieme i diversi astronauti dei vari equipaggi.
Esattamente, Paolo, esattamente. Quindi ovviamente pubblicheremo il link a questo video sulle note dell'episodio. Tra l'altro chiedo da subito un po' di pazienza ai nostri ascoltatori, perché normalmente il bravissimo Riccardo Rossi si occupava di compilare, di precompilare addirittura le note dell'episodio mentre ancora stavamo registrando. Riccardo si sta godendo un meritatissimo weekend in montagna e quindi vi chiedo la pazienza, entro al massimo 48 ore troverete puntata e note dell'episodio completamente pubblicate. Spero direttamente già domani, ma insomma.
Ma in fondo questo è il ponte dei santi anche per noi, quindi.
Sì. Col turno di notte, quindi male che vada mi metto nei momenti di calma. Tra l'altro oggi alcuni colleghi molto scherzosi mi hanno detto: ma sai che questa è l'unica stanza di tutto il centro ESOC in cui uno spacecraft controller è stato trovato morto da solo durante un turno di notte? Può essere che nelle prossime 2 giornate tu non sia così solo. Perché è un edificio molto grande, ma sono poche le missioni che richiedono presenza di controller H24, quindi saremo io e altri 2 disgraziati, probabilmente i colleghi di Goce. Tra l'altro, piccola parentesi su Goce, il nostro Giuseppe Albini è spacecraft controller su Goce e Cryosat, ma troppo timido, troppo. Lo devo pungolare di più perché non ci viene volentieri ai microfoni, ma sono sicuro che in futuro potrebbe raccontarci tante storie e soprattutto molto affascinante, anche se un po' triste, vedere come questo spacecraft viene monitorato e vi assicuro si sta abbassando di 2-3 km al giorno e quindi tra poco comincerà davvero a trovare strati troppo densi e questa caduta, che per adesso è, come dire, proporzionale, diventerà geometrica e farà un bel tuffo. Quindi caschetti in testa, ragazzi, che entro una settimana, 10 giorni, sto bel silurone arriva. E chiusa parentesi, dicevo, a parte me, il controllore di Goce e i ragazzi di Estrak che si occupano di gestire le ground station, non c'è davvero nessuno e i corridoi nel turno di notte sono vuoti, silenziosi, le luci sono spente, tranne alcuni interruttori di sicurezza. E andarsi a prendere un caffè alla macchinetta può essere un'esperienza se si è facilmente suggestionabili. Comunque. Il link della settimana che volevo portare all'ultimo momento, e per concludere ormai la puntata, è un link a una particolare serie di articoli del nostro blog Astronauti News, e si tratta degli ISS Status Report. Il nostro Marco Carrara, uno dei nostri articolisti più silenziosi ma contemporaneamente più prolifici, si è preso l'onere di leggere letteralmente ogni rapporto, sulle attività che vengono condotte quotidianamente sulla Stazione Spaziale Internazionale per poi andare a compilare una classificazione, un resoconto settimanale che viene pubblicato, una sorta di diario molto molto preciso e accurato di tutto ciò che succede a bordo del nostro avamposto spaziale. Può non essere particolarmente spettacolare o particolarmente sul pezzo come altri articoli, ma vorrei spezzare davvero una lancia per il certosino lavoro di Paolo. Scusa, di Marco. Paolo è un lapsus freudiano perché è un altro che sei tu con i lavori certosini, certo non scherza. Ma davvero Marco Carrara fa un ottimo lavoro e sarebbe bellissimo che lasciate voi ascoltatori un commento di apprezzamento in calce a uno qualunque dei suoi status report, anche se non doveste leggerli regolarmente. Vi assicuro che per una ricerca storica, piuttosto che per una documentazione in qualche vostro interesse o vostro progetto, accedere a questa bellissima memoria compilata da Marco dà a tutto il nostro blog un valore aggiunto. Per cui il miglior modo per ringraziare il lavoro silenzioso di suo e di molti altri articolisti che lavorano come lui è quello di, insomma, parlarne e invitare altri a visitare ciò che loro scrivono.
Ma c'è una ragione in più per cui quei suoi articoli, quei report sono interessanti, perché si può capire più nel dettaglio, più che nelle singole notizie riassuntive, che cosa fanno anche i singoli astronauti nell'ambito di una missione sulla stazione spaziale. Per esempio il nostro Luca Parmitano, che è protagonista di alcuni di questi report, quindi per sapere che tipo di attività nella pratica svolge nel suo lavoro, nella sua permanenza che ormai si avvia al termine. Quindi anche per tenere sotto controllo, per capire cosa sta facendo lì Luca Parmitano, questi articoli sono utili.
Assolutamente sì. Allora Paolo, fammi dare un'occhiata a cosa è rimasto. Direi che davvero abbiamo dato fondo alle scorte e con un tempo di, vediamo, un'oretta. Sai che non sto guardando, Paolo? Tu ti sei guardato esattamente il tempo d'inizio?
Non ho il timer che dovresti avere tu.
Oh, dovrei se avessi usato Audacity, ma non l'ho usato. Vi
No,
immaginate se
nella
questa
finestra
puntata
dell'Hangout.
rimanesse un'esclusiva di chi si è messo all'ascolto live, perché qualcosa va storto con il plugin di Hangout e sono un uomo
No,
morto.
se non ricordo male dovrebbe esserci un timer nella tua finestra di Hangout che hai avviato questa sessione. Comunque.
Può essere, ma se c'è non lo vedo, abbiate pazienza, sono un po'
Dovremmo essere
rimbambito
circa
questo.
un'ora, insomma, non molto di
Sì,
più.
direi un'oretta piacevolissima, Paolo, devo dire, non perché mancano gli altri, mai e poi, ma non sia mai che ci fraintendono. Siamo
Come
qui,
potremmo pensarlo?
ma come potremmo avervi dato l'impressione che ci siamo divertiti così tanto solo per questo? Ma comunque. E allora facciamo un rapidissimo giro di saluti, rapido per forza, perché Paolo, siamo solo in due. Partiamo però da te, Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Magari faccio un altro saluto per allungare un po' questi saluti, altrimenti siamo soltanto in due.
Sì, e invece vi saluta da Darmstadt Marco Zambianchi, che questa sera è stato il regista olografico di Emergenza. Vi auguriamo di trascorrere una magnifica settimana spaziale in tutti i sensi e fino al prossimo episodio. Grazie di averci seguito e ad Astra!